parole utilizzate dalla liturgia per mostrarci il mistero della Trinità sono parole di famiglia, padre, figlio. Sono appunto le parole dalle nostre case, dalle nostre realtà domestiche. Ed è vero, se pensiamo al Vangelo, che non viene allora nominato lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità. Ma in effetti, se noi collochiamo bene questo breve brano del Vangelo di Giovanni, troviamo che anche lì si parla dello Spirito come di quel vento che soffia, non sai da dove viene, dove va, ma ne senti la presenza. È il soffio, è il respiro. Anche per noi Spirito è respiro. Noi siamo qui, noi viviamo, noi restiamo in vita per questo respiro. E anche se poche volte pensiamo che respiriamo, se non quando magari abbiamo problemi respiratori, o arriva l'asma, o arriva il raffreddore, o arriva l'intasamento, è vero che noi viviamo per questo respiro. Il dialogo, dicevo, di questo brano è ben più ampio, ed è il dialogo notturno che Nicodemo, uno dei capi del popolo di Israele, fa con Gesù. Era andato di notte, sappiamo, probabilmente per non perdere la faccia, per non schierarsi immediatamente con il Signore. Ma sappiamo poi che nel Vangelo di Giovanni noi troveremo Nicodemo, questo che era andato di notte da Gesù e aveva posto le domande essenziali della vita, lo ritroveremo ai piedi della croce. Insieme a Giuseppe d'Arimatea sarà Nicodemo a calare il corpo morto di Gesù dalla croce per portarlo alla sepoltura. Ed è proprio nel momento apice della croce che Nicodemo viene alla luce, viene allo scoperto. Lui che era andato di notte arriva poi alla luce della conoscenza e della verità. Ed è proprio lì appunto che Nicodemo si sente dire che deve rinascere dall'alto, e lui chiede: ma come? Io che sono vecchio devo ritornare nel grembo di mia madre e venire alla luce di nuovo? E Gesù parlava appunto dello spirito, di questo respiro, di questo soffio che fa davvero la differenza. E quindi parlare di Trinità non è parlare di un mistero impensabile, inscrutabile, non è parlare di un teorema, di un'idea, di una filosofia, di una dimostrazione, è parlare di relazione. Dicevo, i termini sono i termini familiari, ed è così che Dio si è rivelato, già indicando a Mosè lo stile di questo Dio. Nella prima lettura tratta dall'Esodo noi abbiamo sentito le parole che annunciano la presenza del Signore di fronte a Mosè che sale sul monte. Lui ha preparato le due tavole, quelle che saranno scolpite dal dito di Dio con la legge, perché non c'è popolo senza legge, non c'è comunità senza legge. E allora questo Signore si presenta così: il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Già Mosè sperimenta che Dio è proprio così. Per il mondo antico, per l'uomo semitico, per indicare appunto una qualità, è necessario dire anche il contrario. E quindi qui dice: lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Ecco un Dio che esce da sé, incontra l'uomo, la relazione appunto, nell'amore e nella fedeltà. Ma questo è già una preparazione, un anticipo di ciò che il Vangelo ci ha detto. Dio ha tanto amato il mondo, ed è proprio in quel dialogo notturno con Nicodemo che emerge questa perla: da dare il figlio unigenito. Vedete la relazione, l'uscire da sé. Il mistero di Dio l'abbiamo conosciuto nel volto, nella storia di Gesù di Nazareth. Da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. E noi sappiamo appunto che l'amore per il Vangelo non è qualcosa di astratto, ma si declina con l'altro verbo, dare. Amare è dare, dare tempo, dare energia, dare passione, dare la vita, dare sangue, morte. Ecco allora che anche l'anniversario che noi celebriamo oggi con l'Avis e l'Aido è proprio in questa direzione. Il verbo amare potrebbe rischiare di essere astratto, ma appunto per il Vangelo vuol dire dare. E cos'è l'Avis, cos'è l'Aido, se non questo dare, cioè una relazione. Beh, allora che potremmo dire queste due realtà, queste due associazioni sono proprio realtà trinitarie. Perché? Perché c'è la gioiosa circolazione dell'amore, c'è la relazione, c'è l'uscire da sé, c'è l'attenzione all'altro, c'è il dono. Siamo decisamente evangelici. E allora questo mistero della Trinità, vedete, che rischierebbe di essere un po' su nelle nuvole, eccetera, alla fine significa dare. Nessuno ha un amore più grande di questo. Dare la vita per gli amici. Ed è appunto ciò che il Vangelo ci ricorda. È vero che la festa della Trinità è tardiva, è arrivata molto tardi nella storia dei cristiani. Perché? Perché ogni liturgia è trinitaria. Solo appunto che, come già dicevo prima, ciò che è normale rischia poi di essere scontato, come appunto il respiro. E allora a un certo punto si è detto, no, collochiamo dentro l'anno liturgico una festa vera e propria per la Trinità. Anche perché questa festa risponde a una domanda: chi è Dio? Chi è il Dio dei cristiani? È il Dio inaccessibile? È il Dio impassibile? È il Dio lontano? È il Dio guerriero? No, è il Dio di Gesù di Nazareth. Ecco che nel cuore del mistero della Trinità noi abbiamo la rivelazione di questo Dio che in Gesù si è impastato con la nostra umanità e ha declinato il verbo amare nel verbo dare. Gesù cosa ha fatto sulla croce? Ha dato il suo sangue, ha dato il suo corpo. E allora nel grazie per tutto ciò che le associazioni presenti e oggi in modo particolare per le due anche di Palazzano fanno, noi ritroviamo davvero la sorgente, la scaturigine dell'essere e del fare proprio nel mistero della Trinità. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare. Dare tempo, dare energie, dare passione, dare la vita, dare amore.